Allora, questa mattina leggeremo il capitolo 33 di Ezechiele. Lo leggiamo fino al verso 20. Dall'1 fino al 20. Qualche volontario, stiamo leggendo. Era, c'è la Mara? C'è qualcuno che legge, altrimenti leggo io.
Leggo io.
Sì.
La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, parla ai figli del tuo popolo e di loro. Quando io farò venire la spada contro un paese e il popolo di quel paese prenderà in mezzo a sé un uomo e se lo stabilirà come sentinella, ed egli vedendo venire la spada contro il paese, suonerà il corno e avvertirà il popolo. Se qualcuno pur udendo il suono del corno non se ne cura e la spada viene e lo porta via, il sangue di quel tale sarà sopra il suo capo. Egli ha udito il suono del corno e non se ne è curato. Il suo sangue sarà sopra di lui. Se ne fosse curato, avrebbe scampato la sua vita. Ma se la sentinella vede venire la spada, e non suona il corno, e il popolo non è stato avvertito, e la spada viene e porta via qualcuno di loro, questo sarà portato via per la propria iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Ora, figlio d'uomo, io ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia. Quando avrò detto all'empio, per certo tu morrai, e tu non avrai parlato per avvertire l'empio che si allontani dalla sua via, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio che si allontani dalla sua via e quello non se ne allontana, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso. Tu, figlio d'uomo, di alla casa di Israele. Voi dite così: le nostre trasgressioni e i nostri peccati sono su di noi e a motivo di essi noi languiamo. Come potremmo vivere? Di loro. Com'è vero che io vivo, dice Dio, il Signore, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché morireste, o casa di Israele? Tu, figlio d'uomo, di ai figli del tuo popolo. La giustizia del giusto non lo salverà nel giorno della sua trasgressione. L'empio non cadrà per la sua impietà nel giorno in cui si sarà allontanato dalla sua impietà. Nello stesso modo, il giusto non potrà vivere per la sua giustizia nel giorno in cui peccherà. Quando io avrò detto al giusto che per certo egli vivrà, se egli confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati e morirà per l'iniquità che avrà commessa. Quando avrò detto all'empio, per certo tu morirai, sì, se egli si allontana del suo peccato e pratica ciò che è conforme al diritto e alla giustizia, se rende il peccato, se restituisce ciò che ha rubato, se cammina secondo i precetti che danno la vita, senza commettere l'iniquità, per certo egli vivrà, non morirà. Tutti i peccati che ha commessi non saranno più ricordati contro di lui. Egli ha praticato ciò che è conforme al diritto e alla giustizia, per certo vivrà. Però i figli del tuo popolo dicono: la via del Signore non è ben regolata, ma è la via loro che non è ben regolata. Quando il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, egli muore a motivo di questo. E quando l'empio si allontana dalla sua impietà e cammina secondo il diritto e la giustizia, e A motivo di questo vive. Voi dite, la via del Signore non è ben regolata. Io vi giudicherò ciascuno secondo le vostre vie, o casa di Israele. Amen.
Ora adesso colgo l'occasione, ancora tanto stiamo ancora leggendo, abbiamo letto, colgo l'occasione di dire in questo momento che dalla prossima volta è una questione di ordine, perché il Signore ha detto che è una questione di ordine. No, non l'avevamo detto prima, abbiamo detto che ognuno adopera la traduzione che vuole. E vedo che Mara, tu non c'entri nulla, nessuno di noi c'entra niente. Volevo semplicemente dire che poi chi legge l'altra versione purtroppo si perde. Allora uno può portare la Bibbia che vuole durante il culto, può usare quello che volete. Io sto usando la Nuova Diodati. Ne abbiamo già parlato e tutto il resto. Però per evitare che, per esempio, dice sostanzialmente le stesse cose, non è che cambia niente. Però ci perdiamo quando, cioè io mi sono un pelo perso, no? Perché la traduzione non dice cose diverse, ma
Salta
le
un po'.
parole sono spostate avanti, indietro, eccetera, eccetera. Quindi lo dico solo per chi deve poi seguire, una questione per chi segue la lettura. Perché quando mi ricordo eravamo a scuola da bambini, no? Avevamo tutto lo stesso libro di testo, uno leggeva. E gli altri bambini seguivano parola per parola quello che era scritto. Questo, secondo me, crea un minimo di. Allora dobbiamo solo metterci d'accordo. Se uno dice, leggiamo la nuova riveduta, leggiamo tutta la nuova riveduta. Solo durante il culto. Poi uno può portare la Bibbia che vuole durante, ma se legge, dobbiamo metterci d'accordo. Ok? Tutto qua. Poi andiamo in 2 Corinzi 4, 16, 18. Versetti 16 e 18. Qualcuno vuole leggere?
Sì. Io la nu nuova riveduta adesso.
Leggo io, leggo io, leggo io. No, più che altro gli altri.
Leggo io, Ferruccio.
Leggi tu, leggi tu. Come?
La nuova Diodati va bene?
Sì, è quella che.
Ok.
Io sto usando quella, se voi mi dite usa l'altra, per me l'ho usata per non so quanti anni, posso continuare a usare l'altra. Poi, per chi non lo sa, ho optato per questa versione, per tutta una serie di motivi. Abbiamo fatto degli studi e io ho optato per questa versione, che come tutte le traduzioni possono avere qualche problemino, però per tanti versi la trovo più corretta e più fedele. Vi ho già spiegato per chi non lo sa, perché anche il Vecchio Testamento, per esempio, cosiddetto, è tradotto direttamente dall'ebraico, non è tradotto dal greco come l'altro. Comunque sono particolari. Vi ho detto il modo di che eterno ce n'è uno, Signore. Sì, qui dice, si intende che è il Signore, si intendono tante cose. Io non sto dicendo, allora. Non sto dicendo niente, sto semplicemente, siamo prima del culto e le motivazioni se uno non capisce, cioè, ma allora poi ognuno adopera la Bibbia che vuole, tanto chi ci parla è il Signore attraverso il suo Spirito, parlerà ai nostri cuori quando leggiamo. Questo io di questo sono profondamente convinto, ma è una questione di ordine nella Chiesa, cioè. Per evitare all'altro fratello che si perde quando sta leggendo la sorella, io preferisco che leggiamo tutti tutta la stessa traduzione. Quindi, se tutti quanti credo che abbiamo entrambe le traduzioni. Io in questo momento, da ormai cosa sono, 2 o 3 anni, sto usando la nuova riveduta. Quindi, se uno ha un'altra traduzione, pardon, non ho Diodati, ma...
Ecco, perché...
Ok, va bene. Poi ne parleremo al massimo in un altro momento.
Perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Amen.
Amen. Allora, perciò non dobbiamo perderci d'animo, perché anche se il nostro corpo, abbiamo visto, no? Il nostro corpo è esteriore, quindi l'esteriore qual è? È il nostro corpo, no? Va in rovina per un motivo o per un altro. Il tempo passa, gli acciacchi crescono. Ho visto questi giorni quel video di Paul Washer, di recente, che parlava del coronavirus. E io non sapevo, è stato colto da un infarto terribile, no? E che diremmo? Perché non credo che sia un uomo che non si sia prodigato per la parola di Dio in tutto il mondo, per quello che... A me, tanto quello che conta è che uno sia fedele, non importa dove vai o dove vieni. Questo è quanto. Quindi, qui sta dicendo questo, no? Poi, il Signore si relaziona con ognuno di noi a secondo i bisogni che noi abbiamo. Però, ritornando a quello che abbiamo letto prima, anche perché, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono per un tempo e quindi sono provvisorie. Tutto quello che noi vediamo è provvisorio e sappiamo che sparisce, ma quelle che non si vedono sono eterne. Allora, poi vi dirò, lì in quella traduzione precedente ho visto che è stato letto corno, no? Adesso qui non siamo a fare disquisizioni, corno, sì. Io ho letto che, allora, qui parla di trombe, no? Voglio anche leggere un attimino, andiamo in numeri 10, i primi 10 versetti, quando il Signore organizza... Che non era una cosa da poco, per farvi capire che queste trombe erano necessarie, ed erano trombe in questo caso perché, se leggiamo, eccole qua, l'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo, sì.
L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: Fatti 2 trombe d'argento, le farai d'argento battuto, le userai per convocare l'assemblea e per far muovere gli accampamenti. Al suono di entrambe, tutta l'assemblea si radunerà presso di te, all'ingresso della tenda di convegno. Al suono di una sola tromba, i principi, i capi delle divisioni di Israele si raduneranno presso di te. Quando suonerete l'allarme, la prima volta, i campi che sono a est si metteranno in cammino. Quando suonerete l'allarme, una seconda volta, i campi che si trovano a sud si metteranno in cammino. Si dovrà suonare l'allarme perché si mettano in cammino. Quando si deve radunare l'assemblea, suonerete la tromba, ma non suonerete l'allarme. Suoneranno le trombe i figli di Aronne, i sacerdoti. Sarà uno statuto perpetuo per voi e per i vostri discendenti. Quando nel vostro paese andrete su alla guerra contro il nemico che vi opprime, suonerete l'allarme con le trombe. Così sarete ricordati davanti all'Eterno, il vostro Dio, e sarete liberati dai vostri nemici. Così pure, nei vostri giorni di gioia, nelle vostre feste stabilite e al principio dei vostri mesi, suonerete le trombe in occasione dei vostri olocausti e dei vostri sacrifici di ringraziamento. Ed esse vi faranno ricordare davanti al vostro Dio. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Amen.
Allora, come abbiamo potuto notare, qui ci troviamo, questo vi fa capire, noi spesso quando pensiamo alla tenda, al popolo di Israele nel deserto, sì, abbiamo un'idea, ma non siamo ancora, non abbiamo ancora capito completamente la vastità di questo popolo, perché abbiamo visto che nel deserto sicuramente si aggiravano attorno a 1.600.000 persone, poi con tutti i gregi, armenti, bambini, insomma non era una cosa da poco. Ecco perché ci fa capire qui i campi, parla di campi del sud, campi che non erano campi di calcio, erano campi considerati di accampamenti praticamente, no? E qui ci sta dicendo che fatti due trombe di argento, quindi non erano corni, questo erano trombe d'argento, e comunque venivano adoperate, la tromba viene adoperata spesso e volentieri per richiamare all'ordine, per richiamare a un evento, per radunare l'assemblea. Vediamo che le stesse trombe sono suonate poi, se chi ha un po' di conoscenza della parola di Dio, sono suonate anche dagli angeli, no? Le sette trombe nell'Apocalisse e così via. Ma soprattutto quello che è l'argomento di questa mattina è proprio questo suonare le trombe, che vengono suonate sempre per un motivo particolare. Per esempio, abbiamo letto in Ezechiele che il Signore mette una sentinella sui confini. E adesso in questo caso si parla dei confini di Israele, ma noi dobbiamo pensare ai confini della nostra vita. E se noi sostituissimo Israele con comunità, forse capiremo meglio le cose che stiamo dicendo. C'è bisogno di una sentinella, perché? Perché se vede arrivare la spada contro il paese e suona la tromba e avverte il popolo, chiunque ode il suono della tromba, capisci, deve necessariamente far caso che è stato avvertito, perché altrimenti se la spada se lo porta via, il suo sangue ricadrà sul suo capo. Quindi la parola, chiunque ode questa tromba e questo avvertimento, cioè io direi che al posto della spada potremmo mettere Satana, no? Satana che entra nell'accampamento. E qui, se siete stati un po' attenti, praticamente io cerco di sintetizzare quello che sta dicendo questa parte che abbiamo letto del capitolo. Cioè, sostanzialmente sta dicendo, io metto una sentinella. Se, quando vede che il pericolo si sta, c'è un pericolo, la sentinella deve avvertire. Chi se ne fa un baffo, no? Sostanzialmente, del suono della tromba, quindi dell'avvertimento, se la spada viene e lo porta via, il suo sangue sarà sul suo capo. Cioè, voglio dire, non è responsabilità della sentinella che ha suonato, ma è responsabilità di quello che ha ascoltato ma non ha messo in pratica. Egli ha udito il suono della tromba ma non ha fatto caso all'avvertimento. Il suo sangue ricadrà su di lui. Chi invece ha fatto caso all'avvertimento salverà la sua vita. Allora, E poi abbiamo visto tutto il resto, però non so a quanti è rimasto ciò che abbiamo letto poc'anzi, perché quando si legge un capitolo anche in modo scorrevole, eccetera, eccetera, non sempre riusciamo ad afferrare bene tutto quello che sta scritto e che cosa ci vuole dire. Ma se la sentinella vede la spada venire e non suona la tromba, eccolo qua. E il popolo non è avvertito, la spada viene e porta via qualcuno di loro, questi sarà portato via per la propria iniquità, ma del suo sangue chiederò conto alla sentinella. Del suo sangue chiederò conto alla sentinella. Poi ci vediamo più avanti. Ecco. Poi il Signore dice, ecco, io ti ho stabilito come sentinella, perciò ascolta la parola della mia bocca e avvertili da parte mia. E quando, e poi fa tutti, cioè, ma sostanzialmente fa capire alla fine di chi è sostanzialmente la colpa. E una delle cose sono, allora, un versetto che mi ha colpito veramente è il versetto 11, dopo che fa tutto questo discorso, perché dice di loro: come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi dalle vostre vie malvagie, perché mai dovreste morire, o casa di Israele? E quindi, e poi continua ancora, perciò tu figlio d'uomo di ai figli del tuo popolo, la giustizia del giusto non lo salverà dal giorno del suo peccato. No? Dice, se tu sei giusto e sei stato giusto tutta la vita, hai fatto bene tutta la vita, però poi pecchi, c'è un problema. Se tu sei stato ingiusto tutta la vita sostanzialmente, o più o meno, non è che deve essere ingiusto, si spera di no, però ti converti perché hai sentito il suono della tromba, hai sentito la sentinella, allora i tuoi peccati non saranno più ricordati. Vedi, quando il versetto 13, quando dico al giusto che sicuramente vivrà se confida nella propria giustizia e commette l'iniquità, tutti i suoi atti giusti non saranno più ricordati, ma morirà per l'iniquità che ha commesso. E potremmo, cioè, oh, allora, alla fine sappiamo che l'iniquità viene risolta da Gesù Cristo. Ma non è risolta senza così, solo a parole, perché noi siamo abituati a sentire le parole che ci fanno, ci piace sentirle e poi passarci sopra, però molto velocemente. Perché? Perché, cari fratelli e sorelle, l'esperienza mi insegna una cosa: fate morire le opere infruttuose della carne, c'è scritto. Fate morire, quante ce ne sono? Ce ne sono veramente tantissime e ognuno di noi le conosce. E noi conosciamo per fede e per fede crediamo che lo Spirito Santo è colui che ci convince di peccato. È così? C'è scritto così? No. Allora, per vincere una battaglia non basta conoscere la strategia militare. Capisci? Ma c'è bisogno di scendere in campo. Cioè, se tu non scendi fisicamente in campo, tu questa battaglia l'hai già persa. C'è bisogno quindi di impegnarsi in prima persona per questo. Quando il nemico è dentro te stesso, non sei in grado di portare avanti la battaglia, perciò hai già perso. Perché un conto se tu vedi il nemico fuori, dici sì, quello è un nemico, lo so che è un nemico. Ma quando tu vedi, non ti rendi conto che tu sei il tuo nemico, cioè il tuo nemico dentro te stesso, se tu non ti rendi conto di questo, la tua battaglia è già finita, cioè l'hai già persa prima. Ma poi però come ne usciamo? Cioè, ne usciamo perché puoi cominciare a sconfiggere il tuo nemico sapendo che egli non è fuori, ma proprio dentro di te. Cioè questa è la prima condizione che ti permette di cominciare a sederti, fare quattro conti, fare quattro calcoli e dire, ma forse, cioè, dove io non riesco a risolvere il problema. Continuo ad avere tutta una serie di problematiche che non sono quelle che mi descrive la scrittura. E le vediamo, i frutti dello spirito, eccetera, eccetera. Ma e allora c'è un altro problema. Il problema non è fuori, ma è dentro di me. Allora, il primo passo che bisogna compiere è proprio quello di ammettere onestamente a te stesso e confessare a Dio la tua schiavitù, la tua incapacità di tenere sotto il controllo. Non sei capace di tenere sotto il controllo il tuo essere. E quindi ti muovi da fili che pensi che siano esterni, siano dovute alle esigenze esterne del momento, del mondo che ti prende, no? E invece questo disagio che tu vivi, questo è dentro di te. E questo è uno dei primi problemi. Questo è il primo passo, però è proprio quello di ammettere onestamente questo e riconoscere questo fatto. Perché, vedete, Gesù dice, non è ciò che entra nella bocca e va poi nel ventre e viene espulso e viene espulso nella latrina. Non è ciò che inquina l'uomo, ma che è quello che esce dal cuore dell'uomo che inquina l'uomo. Non credo che sia così automatico liberarci del proprio nemico, nemmeno quando abbiamo creduto. Dici, ma come, io ho creduto, com'è possibile che non ho sconfitto? Eppure Gesù dice che ognuno è schiavo di ciò che l'ha vinto. Ma allora come ne usciamo? Come leggevamo prima, adesso da qualche parte, il Dio non può perdonare i peccati se non sono confessati e non sono riconosciuti. È chiaro questo? Perché come ho sentito qualche giorno fa, ma è una cosa che io ho sempre creduto, cioè non basta dire ma Dio è buono. Sì, lo so che è buono, è talmente buono che egli ha pagato per te. Ma tu devi riconoscere questo. Perché se tu vai davanti a un giudice e hai commesso un crimine, egli ti perdona così, senza... Tu cosa penserai di quel giudice? Che è un giudice giusto oppure che è un giudice iniquo? Perché è un giudice iniquo, sicuramente. E Dio non può essere iniquo. Per cui, se tu non confessi, non solo confessi il tuo peccato, perché confessare è un conto. Beh, con la bocca, sai, puoi dire ciò che vuoi. Ma se tu confessi veramente, riconosci la tragedia del tuo percorso nella tua vita, tutti gli errori che abbiamo commesso perché siamo stati attratti, succhiati da una vita che ci prendeva talmente in modo forte, soprattutto perché pensavamo di bruciare ogni cosa, perché la vita era quella e solo quella. E se ci rendessimo conto di tutto questo, ma viene un giorno che ci dobbiamo rendere conto, perché Dio ci renderà conto, ci chiederà conto di questo. E noi non vogliamo arrivare in una condizione di disagio davanti al Signore, perché non abbiamo avuto il coraggio di confessare i nostri peccati a noi e agli altri. E a volte, vedete, ci vanno anni di lotta, ma sapendo che da solo non puoi farcela. Noi sappiamo che, io non sto dicendo che è un lavoro che possiamo fare da soli, perché da soli nessuno ce la può fare, se non interviene lo Spirito Santo che ti convince di peccato. E quindi dici, come facciamo? Ma lo Spirito Santo come fa a convincermi di peccato? Lo fa, perché conosce il tuo cuore. Se il tuo cuore viene compunto, ora Pietro quando parla negli Atti degli Apostoli dice, perché coloro che furono compunti nel loro cuore a queste parole, cioè sono stati ripresi dalla loro coscienza. Allora, questo è l'inizio. Quando sei convinto di peccato, questo è solo l'inizio, ma non è ancora la guarigione. Sto dicendo una cosa che... Quindi, c'è un conto identificare la malattia e riconoscere che quella è la malattia. Poi però bisogna fare qualcosa per curarla, perché non è possibile lasciare che le cose stiano così come sono. Quindi la guarigione avviene quando ti accorgi che la malattia, noi la chiamiamo malattia, ma perché non sostituiamo malattia con desiderio? Perché? E noi siamo, questo è quello che ci frega, desideri incontrollati di ogni genere. Questo ci frega, vuol dire che c'è qualcosa che ci domina, no? Ma la scrittura dice tutto mi è lecito, no? Ma io non mi lascerò dominare da alcuna cosa. E quindi quando ti accorgi che la malattia perde il suo potere nefasto, perché la guarigione è in atto. Cioè tu non guarisci da quando hai detto io sono diventato credente. Ci va tempo, per ognuno di noi c'è un tempo diverso. C'è chi lo fa prima, chi matura dopo. C'è un tempo per ogni cosa, lo dice la scrittura. E anche per ognuno di noi c'è un tempo di conversione. Ma non è possibile che questo non avvenga mai. Non è possibile che io, dopo aver creduto, continuo per anni ad essere sempre lo stesso. Cioè, consumo i culti, consumo la parola di Dio, come se fossero dei film che poi li dimentico. C'è qualcosa che di questo, che è qualcosa di molto, 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 molto strano. Cioè, c'è scritto che il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Io, che sono l'Eterno, che curo, che conosco i cuori e conosco le reni. Allora, quando non ti senti più tormentato dalla tua coscienza, perché guardando in faccia il peccato non ti senti più vinto o dominato, e quello è il momento che la guarigione dello Spirito Santo sta facendo effetto. Sta facendo effetto perché non sei più un malato. La malattia è questo desiderio, cari fratelli, desiderio incontrollato. Non siamo dominati più dalla pace, siamo dominati da un cancro che ci morde dentro, che dobbiamo fare, perché altrimenti non siamo contenti, non siamo soddisfatti. Ma anche quando abbiamo fatto non saremo soddisfatti. E l'abbiamo visto anche nella, per coloro che credono, ahimè, nella salvezza per opere, no? Che loro pensano di guadagnare la loro salvezza facendo le opere. Ma quando pure Paolo dice che se tu anche dai il tuo corpo ad essere arso e tu dessi tutti i tuoi beni ai poveri, non saresti salvato perché sei senza amore. E l'amore se non hai amore, non hai quell'equilibrio dentro te stesso. Cioè, tu hai un amore materiale, un amore carnale, sentimentale, ma non hai l'amore di Dio. L'amore di Dio è un'altra cosa. L'amore di Dio ti libera. E se tu non sei libero, non venirmi a raccontare, per favore, perché io non ci credo. E tanto è vero che non saprò più cosa dire. Non solo ai miei vicini di casa, ma a quelli che incontro. Allora, il segreto è sempre la consapevolezza. Vuol dire che lo spirito combatte per non farti soccombere. Finché crediamo e siamo, lottiamo. E lo spirito del Signore fa in modo che non soccombiamo, ma fino a quando? Se noi moriamo in questa condizione è un disastro, perché non è sufficiente, non dobbiamo morire con la malattia, dobbiamo morire guariti, perché Gesù vuole presentare, no, la sua sposa pulita, il suo abito deve essere pulito, netto, nettato da ogni turbolenza, da ogni cattiva convinzione. Da ogni cosa che ci domina, io non mi lascerò dominare da nessuna cosa, c'è scritto. Il segreto è sempre questo, la consapevolezza. Dobbiamo essere consapevoli e solo da quel momento, dopo essere stati consapevoli, che siamo consapevoli, che le cose possono cominciare a cambiare nella nostra vita. Vedete, nella Bibbia spesso il peccato a livello di immagine è associato alla lebbra. Vi ricordate? La lebbra è una malattia tra le più terribili, forse tra le più terribili che l'uomo ha conosciuto. È una malattia che ti divora completamente la tua esistenza e parte in modo che tu non te ne accorgi. E forse ve l'ho raccontato qualche anno fa di un missionario che ha lavorato per molto tempo in Africa, in un posto dove c'era la lebbra. È andata bene per molti anni. Poi a un certo punto, un giorno, è successo che in questo villaggio gli cadde un pentolone, una parte di questo pentolone di acqua bollente, che non so cosa dovevano farci, su un piede. E la sua carne praticamente, sapete come vengono quelle bolle enormi sulla carne perché è stata ustionata? E lui non ha percepito nessun dolore, non ha percepito nessun dolore. In quel momento, siccome era uno che sapeva la situazione perché viveva in mezzo alle brose, ha capito da quello che lui era stato, anche lui era malato. Non si era ancora manifestata la malattia, ma quello era il primo segno. È il segno che era diventato insensibile. E così noi diventiamo insensibili al peccato. Ci passiamo sopra sempre, nella speranza di guadagnare ancora un giorno e vivere ancora un giorno come l'altro. Sempre facendo delle fotocopie dello stesso giorno, alla ricerca disperata di qualcosa che ci dia la pace. Ma questa pace fuggirà da noi, come un giorno c'è scritto nell'Apocalisse, anche la morte fuggirà da coloro che la cercheranno, perché è terribile vivere poi alla presenza del giudizio di Dio. E allora non provò alcun dolore, anche se la pelle gli si era gonfiata e ustionata. Allora quest'uomo capì immediatamente di essersi ammalato da quella terribile malattia. Il peccato è così, ci toglie la sensibilità perché il cuore si indurisce e diventa di pietra. Capite? Capite? Nessuno pensi che ascoltando la parola di Dio, leggendola soltanto. Ma Gesù lo dice, non lo dico io. Non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque fa la volontà del Padre mio. Quando l'orgoglio ci impedisce, ecco, una delle cose che ci impediscono di essere quello che il Signore vuole, sapete che cos'è? È l'orgoglio, è la fuffa, è l'orgoglio su tante cose. È l'orgoglio che ci impedisce di dichiarare o riconoscere i nostri peccati. Vuole dire che si impedisce ogni azione dello Spirito Santo affinché Dio ci possa correggere e guarire. E tante volte sono delle piccole cose, tante volte possono essere delle controversie di opinione, l'abbiamo detto tante volte, anche fra di noi, delle controversie su questa cosa, se è giusto o sbagliata, e stiamo perdendo la cosa più importante. Stiamo perdendo la cosa più importante perché ci stiamo rivoltando, non abbiamo timore di Dio. Non abbiamo timore di Dio, questo, e io lo griderò, lo vedremo magari più avanti. Poiché ognuno è schiavo di ciò che l'ha vinto, dice il Signore Gesù. E in questo caso cos'è che ci ha vinto? L'orgoglio. L'orgoglio. E allora, pur di dar ragione a me stesso, ecco, non ascolto la sentinella che Dio mi ha messo a faro della propria, a difesa della propria vita. E allora vado a cercare per aver ragione altre opinioni. Perché quel predicatore, quella sentinella non mi convince, quella tromba mi sembra stonata. E allora vado a cercare in altri posti dove posso avere ragione, dove altri dicono cose diverse, per confutare. Non ho parole. Ognuno ascolta il proprio cuore. E soprattutto io spero e mi auguro, perché il compito che penso, nonostante il mio sia stato un compito ed è da servo inutile, un compito comunque che ho fatto sempre con il timore del Signore, perché alla fine, come sta scritto, se tu non suoni la tromba, tu sei responsabile di questo. E Giovanni gridava a quelli che andavano a farsi battezzare da lui: razza di vipere, voi resistete sempre allo Spirito Santo. E piangiamo dalla nostra schiavitù, ma esattamente come fecero gli ebrei, non volevano essere liberati. Non volevano essere liberati. Barattavano la libertà con un piatto, secondo loro, di carne che mangiavano in Egitto, con le cipolle e con ciò che avevano. Vedete, Satana lancia i suoi dardi infuocati perché sa che siamo pieni di benzina. Avete capito? E possiamo prendere fuoco. È per quello che ci lancia i dardi infuocati. Perché sa di poterci distruggere. Se noi siamo pieni di benzina, appena ci colpisce uno di questi dardi, saltiamo in aria. Giusto? E invece della benzina, se lui trova l'acqua, che sappiamo che è fonte di vita, questo dardo sarà spento quando arriva. Sarà spento, perché non avrà effetto. E come dicevamo in altre occasioni, per questo, cari fratelli e sorelle, ci deve essere la volontà determinata, determinata di voler compiacere il Signore, che ci guarisce però, facendo la sua volontà. Questo è importante. Dice, a me piacerebbe tanto questo, ma poi non lo voglio, in fondo. Perché se io volessi compiacere il Signore, ma io faccio dei passi, faccio tutto quello che devo fare per compiacere il Signore. Non ho remore nel timore non sorpassare. E per quanto tempo ancora non si vuole capire la posizione di una sentinella? E permettetemi che qualche volta faccio un esempio che può essere calzante con me, ma con chiunque altro. Per quanto tempo ancora non si vuole capire la mia posizione di sentinella? Adesso ho usato la parola mia. Che il suono della tromba è necessario. E se qualcuno muore perché non ha sentito il suono, il colpevole sono io. È così? Qualcuno pensa che non sia così? L'abbiamo appena letto. Se qualcuno pensa che non sia così, non mi interessa. Perché bisogna compiacere a Dio anziché agli uomini. E se io cercassi ancora di compiacere gli uomini, non potrei servire il Signore. Beh, cari fratelli e sorelle, non mi importa quando si dice, qualcuno dice, ma perché hai suonato la tromba? Vuoi spaventarci? Ci stai infastidendo. Questi sono argomenti che vengono in testa a te. Stavamo dormendo, sogni tranquilli. Perché ci hai svegliati? Perché vuoi svegliarci? Per quale motivo tu ci vuoi svegliare? Perché sapete, il suono della tromba può essere fastidioso. Fastidioso. Sapete, per quanti anni mi sono sentito, e adesso ve la dico davanti al Signore, va. Per quanti anni mi sono sentito il peso dell'accusa di chi mi accusava di aver suonato la tromba, forse esageratamente. Capite cosa sto dicendo? Beh, una vera sentinella lo fa per compiacere il suo comandante e salvare così il più persone possibili dagli attacchi di Satana. E devo dirvi ancora, quante volte me ne sono tornato a casa dopo qualche studio, tra virgolette, amareggiato. Voi non potete immaginare l'amarezza, ma per la durezza dello spirito che si opponeva, non a me, non a un uomo, ma si opponeva allo Spirito Santo. Quante volte sono tornato a casa in questo modo, voi non c'eravate, ma io ero amareggiato. Qualcuno mi ha perfino aggredito, perché secondo alcuni avevo suonato la tromba e disturbato le illusioni e i sogni beffardi di coloro che si ritenevano nella ragione. Quante volte, ed è questo il momento di chiedere perdono a Dio, perché il Signore fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, ma non farà passare l'ingiusto, non farà passare coloro che hanno peccato, che si sono opposti, che hanno resistito al suo spirito, come dice Giovanni. Razza di vipere, voi resistete sempre allo Spirito Santo di Dio. Beh, oggi siete ancora in tempo per chiedere perdono al Signore, non a me, giammai, perché io sono un uomo con le mie difficoltà. Pur se mi avete amareggiato in tante occasioni per aver mostrato così poca sensibilità spirituale, c'era solo la fuffa di voler aver ragione. Davanti allo Spirito di Dio non c'è nessuna ragione. Non c'era timore di Dio e non c'è ancora adesso. Si fanno discussioni senza senso. E poi pregate. Ma che cosa pregate? Quale Dio? Come fa il Signore ad ascoltarvi nella vostra superbia, nel vostro orgoglio? E allora, quante volte me ne sono tornato amareggiato, chi mi accusava di una cosa e chi mi accusava di un'altra, perché avevo disturbato le loro convinzioni, che quello non era peccato e quell'altra cosa neanche era peccato. E ho dovuto tante volte lottare, però alla fine, fratelli, ognuno si tiene le proprie opinioni, se ritiene che siano giuste, se la vedrà col Signore. Ma questo non cambierà le cose. Vedete, ho cercato di suonare la tromba. Sono stato accusato perché per aver difeso gli empi. Capite? È l'empietà, sovvertendo la volontà di Dio, che è sempre quella di suonare la tromba. Ma no, ma la tromba non la suonare, dai. Ci dà troppo fastidio. Troppo fastidio. Ma io lo so che le lotte non sono ancora finite, che malvolentieri si accetta una sentinella che disturba i nostri sonni. Come quella bellissima malattia di cui dicevamo prima, che quando ci cade una pentola bollente addosso di acqua non sentiamo alcun dolore. E così è diventato il cuore indurito dal peccato. E non ce ne accorgeremo. Eppure il suono della tromba non veniva dalla carne del trombettista, ma dallo Spirito di Dio che ci brama fino alla gelosia. Queste sono le battaglie spirituali. Bisogna andare a snidare il male ovunque esso si trova. Ovunque esso si trova. E vi dirò di più. Come abbiamo letto prima, e io sono perfettamente d'accordo con il Signore in tutto, di loro, come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Perché mai dovreste morire, o casa di Israele? In questo caso, perché mai dovreste morire, cari credenti? Che un credente muoia è un controsenso. Io sto parlando di morte spirituale. Allora, se non si confessano i nostri peccati, nessuno si faccia illusione. Le porte del regno dei cieli resteranno sbarrate. Non venite, non facciamo calcoli. Io non faccio calcoli di nessun genere. Io devo cercare di fare, con tutti i miei difetti, questo lavoro che non è un compito facile, perché va sempre a scontrarsi con le prese di posizione di quello, dell'altro, se siamo troppo moderni, se siamo troppo antichi, se siamo. Ma di cosa stiamo parlando? Ma l'avete conosciuto il sangue di Cristo? Che cos'è? Di cosa stiamo parlando? Il sangue di Cristo è antico, è moderno? Che cos'è? Cos'è? Cos'è che ci impedisce di umiliarci davanti a Dio? C'è scritto che Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Oggi è ancora il giorno di salvezza per chi ascolta la voce, la sua voce. Vedete, io non ho piacere nell'aver ragione, non prendo piacere nell'aver ragione, anzi sono dispiaciuto, non per me, sono dispiaciuto per chi non ha ascoltato. Ma se uno non si converte prima di morire dalle sue vie malvagie, e non dico che dobbiamo aspettare l'ultimo minuto, perché è troppo tardi, è troppo tardi. Dobbiamo confessare prima i nostri peccati, avere coraggio di dire sì, Signore, ho sbagliato, era una cosa che non potevo fare, e l'ho fatto lo stesso, ed è palese, l'ho fatto lo stesso. E ci sono ancora persone che fanno filosofia su se è una cosa giusta o sbagliata. Se è scritto è così. Se hai trasgredito, prendi atto che hai trasgredito e ammetti che hai trasgredito. Non puoi continuare a dire che va bene lo stesso. E allora io non ho piacere nell'aver ragione, ma se uno si converte prima di morire dalla sua via malvagia, io in quello provo piacere e confessa i propri peccati. Oggi c'è tempo, anche oggi si possono confessare i propri peccati. E i propri peccati sono quelli di aver assecondato gli ingiusti, di aver dato ragione agli ingiusti, di aver dato contro la parola di Dio. E questi sono i peccati gravi. Non sono... ci siamo mangiati una torta in più, perché non è quello che inquina l'uomo, è quello che esce dal cuore dell'uomo. Per questo la sentinella suona la tromba, cari fratelli e sorelle. Quindi non ve la prendete con me. Io ho cercato di fare tutto il possibile temendo il Signore, che potesse un giorno dirmi perché non hai suonato la tromba. Io l'ho fatto, lo faccio, e se il Signore vorrà, lo farò. Fino a quando mi darà un alito di vita, fino all'ultimo giorno, non dirò che il male è bene, il bene è male. Non lo dirò mai, neanche sotto tortura, perché non posso accettare una cosa del genere, perché viene meno quello che è lo spirito che Dio mi ha dato, viene meno quello che è il suo dono più grande. Quindi non siate solo uditori della parola, ma facitori. Vedete, non lo dico io, sono cose che stanno scritte. Ecco, mi è capitato questo brano davanti agli occhi e ho voluto leggerlo. Il Signore mi ha messo in cuore, o mi è venuto in cuore, per non... sapete, sono sempre quelli che dicono, ma si dice che... ma te l'ha messo il Signore, ti è venuto in cuore. Come volete voi, non... il brano è questo. Di loro... come è vero che io vivo, dice il Signore l'Eterno, io non mi compiaccio della morte dell'empio. Ecco perché fa suonare la tromba. Ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Perché mai dovreste morire?